Innanzitutto all'Istituto di Storia Contemporanea e a Fiorenzo Baratella dell'Istituto Gramsci per aver organizzato questa presentazione. Vorrei rassicurare Scalzari che non è che sono 400.000 ventenni e che lui ha frainteso la lettera che gli scrissi, cioè è gestito da ventenni, ma l'età media è 45, non è, che è già sensibilmente bassa visto che parliamo di una persona che oggi avrebbe 90 anni, 92. Poi, sì, adesso sono diventati 400.000 e si è lievemente abbassata, però comunque siamo sempre sui 40, su 40% che sono sotto i 34 anni, quindi siamo abbastanza, come dire, sul pezzo. A proposito dei giovani che non saprebbero chi è Enrico Berlinguer, perché ultimamente, forse complice anche il film di Veltroni che si apre con quella sequela di interviste dove quelli della mia generazione non fanno proprio una bellissima figura. Beh, diciamo anche che sono un po' autoselezionate quelle interviste. Tutti quanti pensano che i giovani della mia generazione, che quella nata dopo il muro di Berlino, non sa chi sia Enrico Berlinguer. In realtà noi lo sappiamo benissimo che è Enrico Berlinguer, tant'è che abbiamo dovuto aspettare 25 anni, cioè dopo la morte di Enrico Berlinguer, perché ci fosse un sito web che lo raccontasse. Perché adesso, con tutto il rispetto, i suoi epigoni non mi pare che abbiano fatto qualcosa di apprezzabile sulla memoria di Enrico Berlinguer, se non ritirarlo fuori ad ogni appuntamento elettorale quando serviva e per farci la campagna elettorale sopra, parlando un po' sommariamente di questione morale, poi nel frattempo scoppiavano i vari scandali di cui conosciamo. E poi, vabbè, insomma, tu Fiorenzo hai citato il pamphlet della Mafai, ecco, direi che ci sono riusciti benissimo a dimenticarlo. Adesso, siccome è il trentennale, lo ricordano tutti, io li aspetto alla prova dei fatti l'anno prossimo, che o fra 2 anni, quando saranno 15 anni dalla morte di Bettino Craxi, perché ancora mi ricordo che c'era gente che 5 anni fa sosteneva pubblicamente, e poi ci ha fatto un documentario sopra, che Craxi aveva innovato più di Enrico Berlinguer. Quindi adesso va bene tutto, che in Italia si può dire tutto il contrario di tutto, però sarebbe un attimino anche che qualche giornalista gli facesse delle domande, che, ma perché hai cambiato idea? Anche perché, oddio, io gli ricordo sempre che quando parlo in queste situazioni, che a settembre del 2013 mi è capitato di fare una presentazione simile in provincia di Pisa, e mi sono ritrovato di fronte una ragazzina di 14 anni che aveva il mio libro ed era anche sottolineato, Clara, che infatti è diventata un membro ad honorem immediatamente dei ragazzi di EnricoBerlinguer.it. Ho scoperto che non è quello 0,2% tra i 13 e i 16 anni che abbiamo su EnricoBerlinguer.it, in realtà è fisico, cioè è reale, non è solamente un dato numerico. E questa ragazzina ha argomentato allora aveva ancora 13 anni, perché 14 anni li faceva a novembre, in maniera grandiosa a proposito della modernità di Enrico Berlinguer, cosa che probabilmente nessuno di quelli che oggi dicono di ricordarlo con molto affetto saprebbe fare, perché alla fine una cosa è aver vissuto quel periodo, perché è facile parlare di qualcosa di cui si è vissuto e quindi anche averne nostalgia, ma quando si parla di noi giovani non si può parlare di nostalgia, perché noi quella cosa non l'abbiamo vissuta. E quindi quando anche ci accusano di essere poco moderni perché ci rifacciamo a una persona che è morta 30 anni fa, io ricordo sempre che se noi ci rifacciamo e siamo costretti a rifarci a una persona che è morta 30 anni fa, è perché negli ultimi 30 anni non c'è assolutamente niente. Anche le critiche che ha fatto Miriam Mafai, visto che qui c'è appunto l'Istituto Gramsci, mi ricordano tanto quelle che Gramsci attribuisce ai cosiddetti costruttori di soffitte. C'è un bellissimo passo di Passato e Presente di Gramsci dove il fondatore del Partito Comunista d'Italia, che era diverso dal Partito Comunista Italiano, se la prende con quei giovani che si lamentano che i genitori non abbiano fatto questo e quello, e quindi dicono, nella in questo attacco non c'è altro che la giustificazione implicita della nullità del presente, perché sarebbe molto comodo in effetti se i padri avessero fatto quello che non hanno fatto i figli, e purtroppo però non l'hanno fatto, però nemmeno i figli lo hanno fatto. E quindi quando io sento tutte queste critiche, ad esempio, che vengono fatte a Enrico Berlinguer, perché secondo loro sarebbe stato troppo lento nel strappo da Mosca, perché poi c'è tutto un certo pensiero dietro, di ideologico anche, secondo loro, siccome Berlinguer era comunista, automaticamente era poco moderno, che appunto se si vanno a rileggere gli scritti di Enrico Berlinguer, uno tutto può dire tranne che fosse poco moderno, perché appunto, come ha ricordato Federico, che ringrazio tra l'altro perché è venuto fin da Oxford e mi onora molto, proprio perché ci occupiamo di cose simili, sia per quanto riguarda il capitalismo sia per quanto riguarda il crimine organizzato, l'intervista a Ferdinando Adornato è molto più moderna di molte cose che io ho letto ultimamente a proposito della democrazia elettronica e del voto online, perché adesso oramai anche lo stesso Facebook viene utilizzato come una sorta di status symbol. Io ho tanti fan e automaticamente sono legittimato dal punto di vista popolare. Poi automaticamente c'è gente che parla di rete e dice, tipo ad esempio, io per Rodotà ho raccolto 60.000 firme, e però non mi è mai venuto in mente di dire che io ho raccolto le firme del popolo della rete contro quello del Parlamento, mentre Beppe Grillo con 4.200 firme voti a favore di Rodotà ha detto che la rete aveva scelto Stefano Rodotà. Capito che è completamente diverso, c'è questa generalizzazione del popolo della rete, che poi, siccome il popolo della rete sono anch'io, magari si parla a suo nome, non parla anche al mio, siamo più contenti tutti quanti, perché essendo praticamente quasi tutti, penso, utenti digitali, anche se non avete Facebook, sentirmi rappresentato da un signore appunto che usa Primo Levi per polemiche spicciole, ed è questo poi. Perché uno si fa Enrico Berlinguer? Perché Enrico Berlinguer non faceva queste cose. Non le faceva. Uno, perché non aveva bisogno, aveva degli argomenti, anzitutto per portare avanti la critica politica. E poi c'era questo stile. Giorgio Bocca ha detto una volta che sembrava protetto da un filtro invisibile, dalla volgarità della politica. E se andate a vedere lo stesso documentario di Veltroni, oppure guardate quello che c'è in rete, in quello di Veltroni c'è un fantastico spezzone a proposito di fascismo, dove gliele canta un giornalista in maniera molto educata, mette a tacere in due secondi con una battuta un giornalista del secolo XIX che polemizzava con lui, tra l'altro andando fuori l'etichetta, dicendo: voi fascisti il coraggio ce l'avevate solo quando c'erano le SS dietro con il mitra spianato che vi difendevano, perché poi quando sono arrivati i partigiani se ve la siete data a gambe levate. E questo è l'unico applauso a scena aperta che c'è stato, tra l'altro, anche all'anteprima del film a Roma. E noi oggi stiamo a parlare di Enrico Berlinguer non perché era una, perché poi anche un po' il santino che è stato fatto, una persona molto buona che dispensava consigli morali, dimenticano di dire che nei suoi scritti diceva anche: noi siamo comunisti, viviamo per superare il capitalismo e non siamo socialdemocratici, perché la sostanziale differenza tra noi comunisti della terza via e i socialdemocratici è che i socialdemocratici vogliono aggiustare l'esistente, per noi l'esistente così com'è non va bene. E se la sinistra è in crisi oggi, e anche secondo il mio modesto punto di vista, è che dalla caduta del muro di Berlino ha smesso di ragionare di un'alternativa possibile a questo sistema. Perché quando io ricordo Enrico Berlinguer non lo faccio perché appunto sono nostalgico, ma lo faccio perché sono convinto che questo tipo di società non mi piace. E volenti o nolenti, l'unico modello di società immaginato in Italia e in Europa negli ultimi 30 anni è quello di quella società socialista che rispetti tutte le libertà meno una, quello dello sfruttamento del lavoro di altri esseri umani, che aveva delineato Enrico Berlinguer. Perché in quella antologia di scritti, che poi a me è stata richiesta, non è che mi sono svegliato un giorno, sono l'unico caso di passaggio dal digitale all'analogico, dal cartaceo, perché io sarei rimasto volentieri sul web, ma mi hanno chiesto il libro, quindi l'ho fatto. Infatti la principale difficoltà è stata poi fare una selezione anche di tutti gli scritti che ho digitalizzato in questi anni. E soprattutto, appunto, tu Fiorenzo mi chiedevi di mettere dentro anche Biagi e la Natalia Ginzburg. E il punto è che sono già 400 pagine, se poi aggiungevo altro, cioè già costa 17,50 euro, perché poi l'editore non è che sia proprio, cioè, siccome l'obiettivo è anche farlo leggere a qualcuno della mia età, e sembra di esserci riuscito, già 17,50 euro, so essere comprati su internet sotto i 15 euro, ma comunque era diventato un po' proibitivo, perché come... Cioè, ci sono un sacco di bei libri su Gramsci che anch'io vorrei leggere, solo che se mi sparano 26-27 euro per leggerli diventa complicato anche farsela una cultura in Italia. C'è anche questo problema, bisognerebbe ragionarci sopra. A proposito, visto che oramai Gramsci non ha neanche più i diritti, visto che dal 1900 sono passati 70 anni dalla morte e quindi è di libero dominio, magari facciamo anche antoniogramsci.it così, quando avrò tempo. Facciamo anche quello, così rendiamo accessibile anche Gramsci al grande pubblico. Poi a proposito di Cile, sì, c'è da dire che Enrico Berlinguer va molto di più in America Latina che in Italia, cioè noi abbiamo molti più contatti col Messico, con l'Argentina e col Cile, tant'è che un'edizione di questo libro verrà tradotta in America Latina, ci sarà una versione specifica proprio su... che risponda anche un po' al mercato dell'America Latina, tanto che io appunto la Camilla Vallejo la conosco, ci ho anche provato e come potete vedere, siccome non sono il padre di sua figlia non ho avuto successo, perché nel 2011 c'erano stati quei grandi movimenti studenteschi e in Italia... Cioè, noi alla fine gli abbiamo dato una certa copertura mediatica, per cui abbiamo fatto anche una colletta, gli abbiamo mandato anche dei soldi, per cui ci hanno anche ringraziato per quello, a proposito di internazionalismo. Oppure adesso, ad esempio, dalla Germania o dalla Francia ci hanno invitato a parlare di Enrico Berlinguer e abbiamo avviato una serie di collaborazioni, per esempio la Marsigliese, un giornale francese, messo a disposizione di EnricoBerlinguer.it tutto il suo archivio fotografico e visivo, tant'è che se voi andate sul loro archivio, vi ho messo il link, trovate dei bellissimi comizi a folle oceaniche di Enrico Berlinguer in francese, perché Enrico Berlinguer parlava francese, a masse sterminate di persone, sia dei lavoratori italiani, sia... ai lavoratori francesi, perché poi c'è anche una forte migrazione nei paesi dove, soprattutto poi quando Enrico Berlinguer fa quel famoso viaggio internazionale in Argentina che si conclude a Cuba e passando per il Messico, perché i messicani hanno un archivio fotografico straordinario su Enrico Berlinguer che noi abbiamo e abbiamo fatto appunto, proprio i messicani hanno voluto la copia del libro per la diffusione in Argentina. Poi sull'austerità, devo dire che al Salone del Libro di Torino quest'anno ci sarà Sergio Latouche che parla proprio, lui della decrescita, lui che ha inventato la decrescita felice, parla del ruolo che ha avuto nella teorizzazione della decrescita felice gli scritti dell'austerità di Berlinguer, che adesso, visto che tutti parlano di decrescita felice come una cosa moderna, dirmi che Enrico Berlinguer è poco moderno, francamente... non la capisco, così come non capisco perché tutti quanti sostengano che Enrico Berlinguer sarebbe una sorta di predecessore del giustizialismo. Appunto, la questione morale è diversa dalla questione giudiziaria. La questione morale è materia da cittadini e rappresentanti eletti. La questione giudiziaria se ne occupano i giudici e gli avvocati, come è giusto che sia. Adesso ho letto l'altro giorno che il presidente del New Galles, che è una regione dell'Australia, si è dimesso senza neanche essere rinviato a giudizio perché l'hanno sgamato ad aver accettato una bottiglia del valore di 2000 euro da un imprenditore che poteva avere degli interessi collegati alla sua funzione pubblica, quindi non è neanche accertato che costui abbia fatto dei favori. In Italia neanche con la condanna in terzo grado se ne vanno, anzi fa curriculum. Cioè, è una cosa, infatti Federico mi raccontava, no, di professori universitari che qui in Italia copia, e diceva, beh sì, in Italia fa curriculum, infatti questo dove da dove lui adesso, cioè, finiti, avrebbero paura di uscire di casa. Invece in Italia, vabbè, ma cosa volete che sia, in fondo una bottiglia da 2000 euro, tipo Emiliano che adesso pontifica, il sindaco di Bari che pontifica, accettava regali su regali, cozze pelose, questa immagine tantissima, delle cozze pelose che arrivavano a Natale, tutti scandalizzati nel momento in cui c'è la notizia in prima pagina, passano 2-3 mesi, poi questo automaticamente adesso lo vogliono candidare alla presidenza della Regione Puglia, giusto perché alla presidenza della Regione Puglia non ci sono abbastanza avvisi di garanzia in questo periodo, no? Allora automaticamente lo candidiamo. Poi mi ha candidato anche all'Europeo, solo che non era capolista, e siccome è anche un po' prima donna, si è sentito e se n'è andato. Quindi, capite che quando ci rifacciamo Enrico Berlinguer è proprio l'antitesi di tutto quello che io e la mia generazione ha conosciuto in questi 10 anni, perché poi di politico ho cominciato a capire da 10. Quindi, cioè, quando la gente si stupisce, di cosa dovete stupirvi? Io mi stupisco che voi vi stupiate, perché non è pensabile vedere un uomo del genere, che tra l'altro ha dedicato fino all'ultimo istante della sua vita per gli altri, cioè qualsiasi altra persona a Padova si sarebbe fermata e avrebbe smesso il comizio. Quando io ho parlato con Alberto Menichelli, la cui testimonianza è alla fine di questo libro, perché c'è proprio un capitolo dedicato interamente a Padova, lui mi dice, noi continuavamo a prenderlo di forza da dietro per dirgli smettila, ma lui non smetteva, piuttosto ha saltato varie cartelle del discorso, ma l'ha portato fino alla fine. Tant'è che mi dice, sembrava molto più sereno quando aveva, perché sembrava che avesse fatto il suo lavoro, il suo dovere, che era quello di difendere i diritti di chi non aveva i diritti. E quindi, già solo per questo, quando si parla di Enrico Berlinguer, bisognerebbe avere più rispetto, cosa che io non vedo e non ho visto negli ultimi anni. Perché quando poi vedo in una trasmissione televisiva, una che ha qualche anno più di me, non l'ho più vista, quindi probabilmente l'hanno subito ordinato un TSO e l'hanno portata via d'urgenza, dire che se oggi Enrico Berlinguer fosse ancora vivo non ci sarebbe bisogno di rottamarlo perché Matteo Renzi ha fatto più di Enrico Berlinguer negli ultimi 3 mesi. Cioè, ma cosa ha fatto? Cosa? L'unica cosa buona forse della sua vita è intitolato una sezione del PD di Enrico Berlinguer. L'unica cosa, perché poi la piazza gliel'abbiamo chiesta in 10.000 cittadini a Firenze, non l'ha neanche voluta fare, perché chiaramente, cioè, capite che tutti quanti dicono che assomiglia a Berlusconi, a me ricorda molto di più Craxi. Ma comunque, togliendo la parte penale chiaramente della questione, che non c'è, almeno forse, non si sa. Quindi, oppure quando la Maria Elena Boschi va all'anteprima del film su Berlinguer dicendo Berlinguer è la nostra storia, e poi gli fanno una domanda sugli indagati al governo e scappa. Cioè, perché poi va in Parlamento a dire noi rispettiamo la Costituzione. Sì, ma la Costituzione, mia cara, sei anche laureata in giurisprudenza, dovessi sapere che l'articolo 54, secondo comma, dice che chi ricopre cariche pubbliche lo deve fare con disciplina e onore. Cosa ci sia di disciplinato e di onorevole nel fatto di farsi pagare una Nutella e rimborsarsela da un consiglio regionale 2,79 euro? Non lo so. Perché poi, al di là del fatto che ci sia l'illecito penale, comunque, in tempi di crisi, appunto, per far accettare una severa e rigorosa opera di risanamento pubblico, ci vuole una grande credibilità politica. Enrico Berlinguer può essere preso ad esempio, perché lui l'esempio lo dava. Oggi l'esempio non lo danno. E se lo danno, vengono messi... Tu dai troppo fastidio. Infatti io ultimamente mi sono arrabbiato perché quando mi invita, a parte vabbè l'ultima volta mi hanno invitato alla Camera dei Deputati, hanno speso anche il biglietto per farmi venire a farmi andare a Roma, e poi non mi hanno fatto parlare perché Massimo D'Alema ha parlato mezz'ora e quindi non c'era più tempo per far parlare me. Ma in realtà forse perché avevano visto la bozza del mio discorso, ma che tra l'altro è stato pubblicato poi su ricoverlingua.it, l'hanno letto 12.000 persone, erano 300 quelli dentro al convegno, quindi non so quanto ci abbiano guadagnato. Io rimango, poi mi piacerebbe anche sentire cosa ne pensate voi, perplesso, perché noi giovani siamo un po' come dei panda che masticano eucalipto finché stiamo dentro la gabbia. Che carino il giovane che parla di Enrico Berlinguer, e allora, però basta che stai nella gabbia. Appena proviamo ad uscire dalla gabbia, automaticamente diventiamo da panda, forse un dragone a sei teste, un idra, non si capisce bene. E poi ci credo che noi giovani scappiamo all'estero, perché appunto Federico Varese è professore ordinario di criminologia ad Oxford da 45 anni, se fosse rimasto in Italia probabilmente adesso a 45 anni faceva ancora le fotocopie di qualche barone. Cioè, capito qual è il problema fondamentale? Poi dicono che non c'è la crescita in Italia. Ci credo che non c'è la crescita in Italia, non si investe sui giovani. Infatti io ho finita la laurea e me ne vado anch'io gentilmente all'estero, vi saluto, perché appunto non vorrei fare la fine del Varese che sarebbe ipotetico, che è rimasto a Ferrara. Poi chiudendo, perché mi piacciono più che parlare io che sono noioso, mi piace di più sentire le domande al pubblico. Ieri è morto Gabriel García Márquez e per commemorarlo ho voluto cercare due frasi che lo rappresentassero. E ne ho trovate due che secondo me calzano molto bene con la figura di Enrico Berlinguer. La prima era che scrive Márquez che dalla vita ho imparato che si può l'unica occasione nella quale un altro uomo ha il diritto di guardare un altro uomo dall'alto verso il basso è solo per farlo crescere, cioè per aiutarlo a rialzarsi. E secondo me questo diritto Enrico Berlinguer l'ha soddisfatto pienamente, perché quando voi vedete i suoi comizi, lui era una figura austera, cioè era piccolino, perché non era un gigantone come Craxi, però la scena la occupava, parlava sempre chiaro e semplice, non imponeva mai le sue argomentazioni, spiegava le sue idee. E da questo punto di vista lui, sì, il leader carismatico che temeva, ma lui era un leader carismatico, ma a differenza di tutti gli altri leader carismatici che utilizzano le folle per i propri interessi personali, lui usava il suo carisma per elevare culturalmente le masse, perché aveva capito che la cultura è l'unico mezzo che hanno le classi subordinate di ribellarsi ai padroni. Questo fece. E poi la seconda, che è bellissima, di Márquez, che dice: non è vero che le persone smettono di sognare perché invecchiano, è vero invece che invecchiano perché hanno smesso di inseguire i propri sogni. Ecco, da questo punto di vista, secondo me, Enrico Berlinguer, anche se aveva 62 anni, è morto bambino, perché fino all'ultimo rimase fedele a quegli ideali che aveva abbracciato nel gennaio del 43, quando guida i contadini all'assalto dei forni di Sassari, se si fa 100 giorni di galera per difendere i diritti dei più deboli. E quindi secondo me ancora oggi il modo migliore per ricordare Berlinguer è far sì che noi cominciamo a comportarci come si comportava lui, perché non possiamo stare sempre nell'attesa che ci sia un messia, l'uomo della provvidenza che viene a risolvere i problemi, perché storicamente gli uomini della provvidenza quando arrivano fanno danni. Dobbiamo essere noi a creare le condizioni della nostra ripresa etica, civile e culturale. E per quanto riguarda quelli della mia generazione, ci sono quelle straordinarie parole di Enrico Berlinguer che secondo me sono ancora attuali. Ovvero che se i giovani si organizzano, si impadroniscono di ogni ramo del sapere e lottano con i lavoratori e gli oppressi, non c'è scampo per un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull'ingiustizia. Grazie.